Intanto vi ringrazio di avermi invitato, anche perché è un'occasione per vedere vecchi amici come Giovanni, con cui abbiamo fatto pezzi di storia insieme che io considero cruciali. Anch'io, come diceva Antoniazzi poco fa, mi iscrivo nel quadro dell'ulivismo. Penso che sia stata la cosa più straordinaria che sia stata prodotta nell'Italia del dopoguerra, anche se ci sono antecedenti molto importanti. Antoniazzi faceva un cenno al fatto che io vengo da una sinistra diversa dalla sinistra da cui viene lui e viene Giovanni, perché io le considero entrambe sinistre, che si sono molto cercate e alla fine si sono anche trovate. Io vengo da una sinistra, dicevo, diversa, però ho avuto sempre un'attenzione, forse anche per l'educazione, per l'ambito familiare nel quale ho vissuto. Io vengo da una famiglia poverissima che ha trovato nella fede la forza per vivere, per crescere. I miei genitori, 7 figli che hanno voluto, mio padre era un operaio meccanico, hanno voluto che studiassero tutti e 7. Dico queste cose non perché indulga spesso alle rievocazioni biografiche, ma perché sono sotto l'onda di un'impressione di qualche giorno fa. Abbiamo fatto a Roma alla Fondazione Sturzo con Gerardo Bianco ed altri amici un ricordo di un democristiano di base morto già 40 anni fa, che per me anche fu molto importante. Si chiamava Dante Monda e fu il primo sindaco con una giunta di centrosinistra nel 1960 addirittura, nell'Agro Puntino, cisterna di Latina, dove io per l'appunto sono nata. E in quell'occasione io ho detto che considero l'esperienza del centrosinistra italiano e della programmazione e del tentativo di programmazione che fu fatto allora, considero quell'esperienza un'esperienza eccezionale. Il suo fallimento, con una grave responsabilità del PC di allora, che non sostenne per l'appunto quell'esperienza, il suo fallimento all'origine di tutti i mali che l'ulivismo poi ha cercato di correggere, riuscendoci anche in grande misura. Ma la storia d'Italia, come sapete, è una storia molto complessa. L'avvento del berlusconismo ci riporta nella situazione in cui siamo presenti oggi. E oggi io credo che quello che emerge è soprattutto un deficit di cultura, quindi sono assolutamente d'accordo con Antoniazzi e con Giovanni. Considero veramente encomiabile il tentativo che qui voi state facendo, questi corsi di formazione, il titolo del corso di quest'anno, Costruire case comuni, curare il mondo, è una sintesi emblematica di ciò che per l'appunto dovremmo fare innanzitutto nel pensiero, nella sfera del pensiero. Io a Roma da 10 anni, e ho cessato di fare la parlamentare nel 2006, come te Giovanni penso, e con la Fondazione Basso, che ha tutta un'altra storia, ma ha anch'essa alla fine poi convergente, abbiamo creato una scuola che abbiamo voluto chiamare Scuola di Democrazia. e il cui titolo è Vivere la democrazia, costruire la sfera pubblica. Quindi dobbiamo situare le nostre riflessioni in questo ambito, in questo deficit di pensiero che è drammatico. È drammatico che appunto l'unico soggetto contraente sia a livello mondiale sia quello neoliberista. È drammatica, io penso, anche l'inerzia, la timidezza del Partito del Socialismo Europeo. Si sveglia ieri, l'altro ieri, su impulsi peraltro giusti nel merito, io sono assolutamente d'accordo nel merito, ma insomma le costruzioni vanno fatte in modo molto più tenace, persistente, prolungato nel tempo e dunque più serio. L'unico che poi non era nemmeno un rilievo, l'unica osservazione che non accolgo, diciamo, di quelle che tu mi hai fatto, che invece mi riconosco integralmente, è che nel libro sia trascurato la questione della globalizzazione. No, non è così, perché forse però c'è un difetto mio di scarsa comunicazione, avrei dovuto forse esplicitare di più, ma io considero che parlare della globalizzazione vuol dire parlare del neoliberismo, perché la globalizzazione che noi abbiamo avuto è stata una globalizzazione neoliberista ed è stata l'affermazione su scala, per l'appunto, globale del neoliberismo. E infatti nel libro, come tu hai ricordato, c'è anche un lungo capitolo che ricostruisce tutti gli antecedenti, che sono poi sostanzialmente dalla crisi degli accordi di Bretton Woods alla convertibilità del dollaro, alla rimessa in discussione della convertibilità del dollaro, a tutto quello che è successo dopo negli anni 70, compreso la liberalizzazione dei movimenti dei capitali, che è stata una mossa strategicamente orientata per l'appunto alla globalizzazione neoliberistica e quindi indemoniata, scatenata senza più nessun rispetto delle regole che erano state poi il sale del grande sviluppo civile del mondo, almeno del mondo occidentale, del mondo sviluppato, subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quando era prevalso lo spirito del New Deal, di Keynes, di Beveridge, uno spirito di sinistra democratica. Io ricordo con commozione l'entusiasmo con cui Dossetti salutò nel 1945 la vittoria del partito laburista, dei laburisti in Inghilterra, quando tutti si attendevano la vittoria di Churchill, che aveva portato, che era stato determinante per portare in Inghilterra fuori dalla possibilità che i nazisti la annientassero, e vinsero però i laburisti sull'onda della grande spinta libertaria e democratica e socialmente orientata che era stata molto ispirata da Beveridge, che era un liberale. Oggi siamo ad un punto molto delicato. La crisi, tu lo dicevi, è ancora in corso. E dispiace, duole, a me fa molto male, perché lo dobbiamo dire ai nostri figli, ai nostri nipoti, che da 8 anni sperano che le cose migliorino. Dobbiamo però essere onesti e dire che la crisi è ancora in corso. Il primo capitolo del mio libro si intitola La crisi senza fine. E non vogliamo, e non diciamo questo per essere gufi, A parte che il gufo è un bellissimo animale, se lo vediamo soprattutto come civetta, che è la nottola di Minerva che ci ricorda la sapienza, la necessità della sapienza. In realtà, se noi guardiamo appunto alle notizie di questi giorni, vediamo che ci sono grandi problemi che derivano da una parte dal deceleramento della Cina e dei paesi emergenti. Il Brasile è in recessione da 3 anni, in una recessione gravissima, e quindi non c'è solo la Cina. Dall'altra, il suo movimento che si lega anche a suoi movimenti geopolitici, con tutte le questioni che stanno agitando drammaticamente il Medio Oriente, l'Africa, il terrorismo, l'ISIS. Ci sono, si riversano queste questioni geopolitiche sull'andamento delle materie prime e in particolare sul prezzo del petrolio, che sta creando grandissimi problemi alla Russia, e non solo alla Russia, a tutti i problemi dei paesi produttori di materie prime. Ci segnalano gli andamenti erratici, soprattutto delle borse, gli andamenti e le grandi turbulenze, che una marea di bolle si è accumulata soprattutto nei paesi emergenti a questo punto. Bolle nel settore immobiliare, pensate a quanto ha costruito la Cina in modo folle. Bolle nel settore immobiliare, bolle nel settore finanziario, bolle nei settori bancari. La Cina ha creato anche un immenso shadow system, sistema bancario ombra. E un immenso shadow system esiste in tutto il mondo ormai da decenni. E tutto quello che è successo in questi 8 anni non è riuscito a governarlo, a riassorbirlo. In questo contesto l'Europa rimane in deflazione. Deflazione che cos'è? È quando i prezzi non salgono e addirittura scendono, cosa che potrebbe essere ed è una buona notizia per quanto riguarda la difesa del potere d'acquisto, ma non lo è per quanto riguarda il fatto che segnala una sfiducia di fondo di tutti gli operatori, comprese le famiglie, sulla possibilità che ci sia ripresa, una sfiducia che rischia di abitarsi in un circolo vizioso e quindi di produrre sempre meno crescita. E quindi l'Europa di fatto è in una situazione di stagnazione. L'indicatore più drammatico di tutti questi elementi rimane quello della disoccupazione. Su 201 milioni di disoccupati in tutto il mondo, più di 30 sono dovuti alla crisi esplosa nel 2007-2008, 17 di questi stanno in Europa e nell'euro aurea, e più di 3 milioni stanno in Italia. E rimane veramente incredibile che l'unico che continui sempre a parlare, anche per ragioni non tutte condivisibili, del problema dell'occupazione è Mario Draghi, il presidente della BCE. Perché è inaudito che le leadership europee, i governanti europei non si pongano questo problema in modo radicale. Dall'esplosione della crisi nel 2007-2008, i governi di tutto il mondo hanno spinto le loro banche centrali e le banche centrali autonomamente hanno adottato politiche monetarie cosiddette non convenzionali, cioè hanno creato una marea immensa di liquidità. Ha cominciato la Federal Reserve americana, ma la banca giapponese, e tardivamente, ahimè, la Banca Centrale Europea ha cominciato ad adottare queste politiche, di cui una esemplificazione il quantitative easing, di cui avrete sentito molto parlare. Tardivamente, non per colpa di Draghi, ma perché Draghi è stato frenato dalla opposizione della Germania ad adottare queste politiche monetarie non convenzionali. Queste politiche monetarie non convenzionali hanno salvato il mondo dall'abisso. Tuttavia, sono politiche controproducenti perché creano sempre più finanza, più liquidità che prende la via delle bolle, e quindi verremo poi al problema della finanziarizzazione, e non riesce questa liquidità ad essere canalizzata verso gli investimenti produttivi. E quindi viviamo in un paradosso nel quale ci sarebbe enorme bisogno di investimenti, c'è una marea di liquidità e di capitali a basso costo e però gli investimenti non si fanno. Le politiche monetarie non convenzionali segnalano tuttavia che c'è un grande assente, che sono le politiche economiche non convenzionali che dovrebbero essere adottate, e sono le politiche dei governi. Il solo governo che ha adottato anche a livello di fiscal policy, di politiche macroeconomiche e microeconomiche, politiche monetarie non convenzionali e dunque espansive, è stato il governo di Obama. Obama ha compiuto delle cose straordinarie ed ha agito completamente in controtendenza rispetto a quanto è stato fatto in Europa. In Europa sono prevalse le politiche di austerità, un'austerità che si è rivelata deflattiva, per l'appunto, oggi siamo in deflazione, restrittiva. Abbiamo avuto, questo ha provocato il fatto che alcuni paesi sono passati da una recessione all'altra, compreso l'Italia, dove abbiamo avuto, dicono gli economisti, 3 fiscal dip, cioè cadere di nuovo nel precipizio. Siamo stati in recessione consecutivamente per 3 anni, fino al compreso il 2014, ha avuto un segno negativo per l'Italia. Le politiche cosiddette del fiscal compact, del six pack, del two pack, sono state tutte politiche che hanno paralizzato l'Europa e hanno creato quella forbice tra gli Stati Uniti d'America e l'Europa, per l'appunto, nel mentre si aggravava la crisi globale investendo, spostando il proprio baricentro nei paesi emergenti. C'è da aggiungere, soffermandosi un attimo sulle questioni, sugli intrecci che il neoliberismo contiene e la globalizzazione neoliberistica contiene, che li ricordava Antoniazzi poc'anzi, finanziarizzazione, commodification, denormativizzazione. Se il neoliberismo contiene questi intrecci e la finanziarizzazione significa un'ipertrofia finanziaria pazzesca che fa sì che a tutt'oggi noi non sappiamo quanti sono e dove sono i titoli tossici che hanno intossicato il mondo, ancora non lo sappiamo, sarebbero necessarie politiche che contraddicano, che contrastino esattamente tutti e 3 i fenomeni che stanno dietro il neoliberismo. Karl Polanyi, che è un grande autore che io vi voglio ricordare e che scrisse studiando la crisi degli anni 30, le implicazioni della crisi degli anni 30 alla base dell'avvento del totalitarismo, dei totalitarismi, e in particolare del totalitarismo nazista. Polanyi scrisse un bellissimo libro che si chiamava La grande trasformazione, e io penso che oggi avremmo bisogno proprio di tornare a ragionare in termini altrettanto ambiziosi, ponendoci oggi il problema di una trasformazione, oggi, di fare sì che la crisi venga tutta utilizzata nelle opportunità che pure c'ha di rovesciamento e di trasformazione. Io, badate, sono molto per guardare le cose in faccia nella loro nudità, e non tollero che, e non accetto che questo guardare con sguardo limpido venga deriso come gufismo, e meno ancora accetto che il dissenso venga catalogato come gufismo, con una automatica e istantanea delegittimazione. Ma tuttavia, io che voglio, che reclamo questo sguardo limpido, sono al tempo stesso profondamente convinta che abbiamo potenzialità enormi. Il principio speranza, di cui parlava il grande filosofo utopista Ernest Bloch negli anni 30, io penso che è un principio che ci deve guidare, ci può guidare. Abbiamo bisogno però di fare, diceva Kurt Polanyi, operazioni di contromovimento rispetto alla finanziarizzazione, la commodification, la denormativizzazione. Contromovimento significa, per esempio, in termini di finanziarizzazione, tornare alla distinzione che Roosevelt adottò negli anni 30 col Glass-Steagall Act, che è stato abolito nel 1999, la distinzione tra attività commerciale e attività di investimento. Roosevelt fece questa cosa, e oggi dovremmo avere il coraggio di tornare lì, di riprendere queste misure. Obama ha adottato misure di riforma finanziaria molto importanti che quasi arrivano lì, ma io penso si debba proprio andare lì. L'Europa ha fatto pochissimo anche su questo versante. E quando parliamo di demercificazione, pensiamo alle tre grandi strutture che Polanyi sosteneva che per l'appunto non potessero essere mercificate. Polanyi diceva non possono essere mercificate: la moneta, perché c'è un valore sacrale nella fiducia che la moneta deve ispirare, e non per caso la moneta ha un'origine quasi religiosa. E pensate alla mercificazione estrema a cui la finanziarizzazione conduce, per l'appunto, la moneta. Polanyi diceva non può essere mercificata la terra, e pensate a quale mercificazione estrema conduce la dissipazione di tutte le risorse ambientali e la necessità quindi di porsi la questione ambientale in termini veramente drastici. E il lavoro, non può essere mercificato il lavoro, e pensate a quale mercificazione si arriva quando la flessibilizzazione, la precarizzazione è così assoluta come è oggi. E gli ultimissimi dati Istat ci dicono che la precarietà in Italia è aumentata anche negli ultimissimi mesi. Un aspetto interessante dell'elemento che riguarda la rinormativizzazione che dovremmo compiere, e tornerò poi meglio su questo per quanto concerne il ruolo dell'operatore pubblico, ma certo, se la denormativizzazione ha voluto dire demolizione del valore della legge e della norma in senso con la N maiuscola, nella carica normativa e strutturante anche dal punto di vista antropologico che questo significa, e sostituzione della norma con il contratto privato e con il dilagare della lex mercatoria, e voi capite che abbiamo delle responsabilità enormi da questo punto di vista per contrastare lo starving the beast che è al fondo della denormativizzazione del neoliberismo. Starving the beast è il motto con cui Bush, che aveva fatto la sua campagna elettorale e gestito la sua amministrazione, vuol dire affama la bestia, e la bestia sono le istituzioni, sono i governi, sono le istituzioni a tutti i livelli, anche all'importantissimo livello locale. Affama la bestia tagliandogli le tasse e facendo in modo che questo vada a vantaggio soprattutto dei ricchi. Quindi vedete che implicito c'è un'idea di un insieme di politiche economiche non convenzionali che non dovrebbero affidarsi alle politiche economiche convenzionali che hanno fatto flessibilità, flessibilizzazione enorme dei mercati dei lavori, liberalizzazioni enormi, privatizzazioni. E pensate che alla povera Grecia gli avevano imposto altri 50 miliardi di privatizzazioni, la troica, no? pochi mesi fa, e adesso lì stanno comunque cercando di migliorare. Quindi il tema della privatizzazione non è per niente fuoriuscito dal nostro angolo visuale, sta lì. E l'altro elemento centrale del neoliberismo però è la riduzione delle tasse. Il loro motto profondo era: meno tasse. Quante volte l'avete sentito dire da Berlusconi e Tremonti? Meno tasse, meno regole, meno Stato. Questo era il loro motto. Lo starving the beast voleva dire affamare la bestia governativa tagliandogli le tasse, e voleva dire far venire meno il principio della responsabilità collettiva, perché anche il catechismo della Chiesa Cattolica dice che le tasse non sono un esproprio, un furto, un mettere le mani nelle tasche dei cittadini, ma sono un contributo al bene comune. Se vogliamo bene comune, dobbiamo avere le risorse per costruirlo, il bene comune. Da dove vengono queste risorse? Ora, dicevo, l'Europa è in stagnazione, e torna talmente questa stagnazione che torna anche un dibattito su quella che è stata definita, che fu definita secular stagnation, stagnazione secolare. Un allievo di Keynes negli anni 30, si chiamava Hansen, parlò di stagnazione secolare, e torna questo dibattito, vengono riprese oggi queste espressioni da lui. Parlò di stagnazione secolare, ma intendeva sostanzialmente che la crisi degli anni 30 non era, per quanto gravissimo, un episodio destinato a durare poco nel tempo, ma segnalava andamenti, tendenze molto più di fondo. E per Hansen stagnazione secolare era un altro modo di definire l'equilibrio di sottooccupazione che aveva identificato Keynes. Keynes aveva scoperto che il mercato e il capitalismo, perché Keynes non esitava a usare l'espressione capitalismo, il capitalismo lasciato a se stesso non produceva la piena occupazione e il pieno utilizzo di tutte le risorse, ma poteva incepparsi e bloccarsi e immobilizzarsi e quindi addirittura mettere in pericolo se stesso. Quindi in un certo senso è sempre attuale il monito salvare il capitalismo da se stesso, perché il capitalismo lasciato a se stesso tende ad autodistruggersi. In questo anche Karl Marx qualcosa aveva visto di giusto. Dunque, queste scoperte fatte da Keynes, riprese da Hansen, sono state molto importanti. Hansen però aveva sbagliato le previsioni, perché aveva previsto che, questo alla fine degli anni 30, che saremmo andati appunto in una stagnazione secolare. Invece ci furono i 30 anni gloriosi, il grandissimo sviluppo dovuto al compromesso democratico e keynesiano del dopoguerra. Appunto, però quello sviluppo fu dovuto a politiche che contrastarono la tendenza alla stagnazione, a invenzioni, a teorie, a grande capacità creativa. Io rimango sempre affascinata dalla creatività del New Deal e dalla creatività che le forze democratiche seppero esprimere in Europa subito dopo la guerra. Ma c'era tuttavia qualcosa nel discorso di Hansen che aveva una capacità profetica e che anche oggi ritorna. C'era un'intuizione profetica. L'intuizione profetica riguardava specificamente gli investimenti e le tendenze che soprattutto il funzionamento degli oligopoli, questo diceva Hansen, avrebbero determinato a una riduzione degli investimenti. E non per caso una sorta di propensione genetica innata a ridurre la componente degli investimenti produttivi e poi a far spazio di conseguenza alla finanza. Non a caso, già per esempio negli anni 70, quando ci fu il primo shock petrolifero e poi il secondo shock petrolifero, il piano Meidner della socialdemocrazia svedese, che era un piano di democrazia economica eccezionale, aveva come preoccupazione centrale una sorta di renitenza all'investimento che Meidner coglieva già nel capitalismo svedese. Ora, porsi il problema degli investimenti oggi, rendendosi conto che questa renitenza all'investimento continua ad operare, e abbiamo già detto delle politiche monetarie espansive che creano una marea di liquidità che non vanno verso gli investimenti, più renitenza di questa, è assolutamente connesso a porsi il problema del nuovo modello di sviluppo. Perché la crisi del sistema neoliberista e la crisi economico-finanziaria è la manifestazione più eclatante del fallimento del modello economico neoliberista. Fallimento a livello teorico. Quello che sorprende è che, fallito a livello teorico, perché non c'è l'autoregolazione dei mercati, non c'è la perfetta razionalità dei mercati, se no non ci avrebbero portato dentro, quasi dentro burrone. Quello che sorprende è che invece però le politiche rimangano in grande prevalenza, segnate soprattutto quelle dell'austerità deflattiva, segnate da quella visione. Ma la consapevolezza che bisogna avere è che se la crisi però è crisi di un intero modello di sviluppo, lo slancio progettuale e teorico e culturale ideativo che serve a fermare la presa pratica che ancora il neoliberismo trova va canalizzato mettendo insieme rilancio degli investimenti per costruire un nuovo modello di sviluppo. E qui noi ritroviamo anche le problematiche della soggettività, di una sfera spirituale che deve tornare ad essere molto importante per noi, di valori, una dimensione valoriale, una dimensione etica, perché, e che peraltro spiega perché io ho voluto fare questo libro soprattutto come libro di che mette insieme economia, filosofia, antropologia, sociologia, perché io sono convinta che le questioni oggi hanno questo spessore. O si mettono insieme, si esce dall'idea dell'homo economicus, individuo autointeressato che vive solo per acquisire, per brama di possesso, macchina desiderante che ignora qualunque cosa, anzi non solo ignora, niente esiste al di fuori di lui. Questo è il modello di agente economico su cui i modelli matematici che costruiscono questi rendimenti pazzeschi è costruito. Noi dobbiamo andare alla radice di questa desoggettivizzazione, deumanizzazione che il neoliberismo compie. E se ci vogliamo porre dunque il problema della correlazione tra investimenti e nuovo modello di sviluppo, dobbiamo porcelo nei termini di costruzione di un nuovo umanesimo. Per questo si pongono grandi questioni spirituali, per questo il valore di ciò che Papa Francesco dice sull'economia che uccide. Lui dice: questa economia uccide. Non è solo un valore di denuncia, perché poi Papa Francesco, come voi avete studiato e ricostruito in questo corso di quest'anno, dice anche come si può salvare e come si può vivere, e non solo morire dunque, in un mondo diverso. Quindi io penso che la questione dell'umanesimo, la questione della persona, nel libro faccio riconoscimenti aperti, espliciti al valore della riflessione che a cavallo tra le due guerre e poi nel dopoguerra il cattolicesimo democratico ha fatto con Mounier, con Maritain, con grandi filosofi importantissimi, con Simone Weil, ha fatto arricchendo una riflessione più complessiva. E qui ci sarebbe un discorso specifico da fare, non lo faccio magari che riguarda anche la filosofia, perché non c'è solo l'economia in grande angustia, ma c'è anche la filosofia che ha preso un indirizzo, pensate all'indirizzo nietzschiano, heideggeriano, schmittiano, che sostiene di fatto un anti-umanesimo, sostenendo che il soggetto non esiste più, che siamo tutti frantumati, dissolti, decostruiti, e quindi c'è e purtroppo una parte di questo pensiero ha fatto presa anche su una parte della sinistra. Lavorare su quell'intreccio investimenti e nuovo modello di sviluppo, dobbiamo dunque riconoscere la crucialità di investimenti e di lavoro. Tornare a ragionare sul lavoro, non accettare come un destino qui non possiamo porre rimedio, quella che Prodi non manca ormai da tempo di denunziare come rischio, la jobless society, la società senza lavoro, un incubo da ogni punto di vista. E allora dobbiamo lavorare appunto su questa connessione e partire dal lavoro, non che poi arrivarci dopo tanti percorsi, tormenti. Partire dal lavoro vuol dire rovesciare la relazione, non favorire la crescita per generare lavoro, ma generare lavoro per rilanciare una crescita forte, sostenibile, sostenuta. Questo ha implicazioni rilevantissime dal punto di vista delle policy, del quadro, del frame con cui dobbiamo inquadrare le policies e delle specifiche policies. La prima implicazione riguarda il fatto che mai come oggi politiche economiche e politiche sociali sono inscindibili. La connessione politiche del lavoro, welfare europeo, che era il tema specifico che oggi dobbiamo trattare, che è il tema specifico, quella connessione oggi si misura in termini di inscindibilità del nesso tra politiche economiche e politiche sociali. Quando le parole chiave diventano ponti, strade, scuole, ospedali, reti, infrastrutture, reti materiali e reti immateriali, ricerca e sviluppo, le parole chiave che usa Obama, non può esserci più un prima e un poi, prima facciamo l'economia e poi facciamo il sociale. Noi dobbiamo pensare politiche economiche che incorporano in sé la problematica del lavoro e le politiche e i valori sociali, e dobbiamo pensare politiche sociali e del lavoro che generano sviluppo e crescita, che non sono soltanto l'effetto ex post di una redistribuzione che lascia inalterati i meccanismi della crescita. E oggi, infatti, il nostro compito è duplice: dobbiamo rilanciare la crescita e al tempo stesso cambiarne la natura e la qualità. Quindi la seconda implicazione di questo è che le politiche di welfare e il welfare state le dobbiamo pensare soprattutto sotto la categoria del social investment welfare state. Questo tipo di categoria viene usato soprattutto in Europa del Nord per definire per l'appunto la priorità del lavoro. Non solo redistribuzione, certo la redistribuzione serve, in certi casi è essenziale, se dobbiamo lottare la povertà serve una redistribuzione e serve un trasferimento monetario, ma se dobbiamo creare quel nesso e creare un nuovo modello di sviluppo deve essere a monte che facciamo investimenti sociali e creiamo lavoro. Questa è la ragione per cui io dico lavoro di cittadinanza, non reddito di cittadinanza. Reddito di cittadinanza, posto che per essere una cosa dignitosa e non una miseria dovrebbe investire così tante risorse, Claudio Nisutta, che è un economista molto serio, ha calcolato addirittura 80-100 miliardi di euro, e quindi è impossibile. Ma a me non interessa lasciare inalterato il meccanismo della crescita. Io voglio poter profondamente cambiare e non mi voglio rassegnare, che è l'argomento molto usato dai sostenitori del reddito di cittadinanza: siccome la situazione è questa, dateci almeno un po' di reddito per sopravvivere. Io non voglio dire la situazione è questa. Io voglio che si cambi, che si cambi radicalmente, e anche la mia e la nostra capacità progettuale deve essere sfidata per riuscire a cambiare, perché è molto facile per qualunque amministratore, quando ha un problema, pensare a un bonus piuttosto che a risolvere il problema. Bonus non è un reddito di cittadinanza, si tratta sempre di quisquiglie, però è un trasferimento monetario. E quello che io voglio semplificare, che il compito che ci aspetta è risolvere i problemi, intervenire sulle strutture, sugli assetti, sulle organizzazioni. E la terza implicazione nasce per l'appunto da questo: intervenire sulle strutture, sugli assetti, sulle organizzazioni richiede il rilancio del ruolo pubblico, richiede che uscire dallo starting the beast significa riappropriarsi della responsabilità che pertiene al pubblico. qui ci sono peraltro riflessioni molto interessanti che vengono, voglio citarvi il libro di Mariana Mazzuccato che è stato tradotto anche in italiano. Lei è una italiana che di fatto è inglese perché vive da quando aveva 5 anni in Inghilterra, ma Lo Stato Innovatore è un libro eccezionale. Avevo letto che anche il nostro Presidente del Consiglio aveva comprato questo libro 2 stati fa, ma non mi pare che ne abbia tratto un grande...
Non l'ha letto.
Aveva comprato insieme allo Stato Innovatore anche il libro di Martha Nussbaum, l'ultimo libro di Martha Nussbaum sui sentimenti, sulle emozioni, la politica, l'intelligenza delle emozioni. Anche questo mi sembra molto importante. Quello che dobbiamo fare è per l'appunto ricreare un mondo, avere cura del mondo e ricreare un mondo. E questo significa nuovo modello di sviluppo. Avere cura del mondo, Antoniazzi ricordava quale convergenza si può trovare in questa espressione cura che è al centro dell'ultima enciclica papale, con un pensiero laico, diversamente religioso, come quello di Elena Pulcini, che ha scritto un libro che si chiama La cura del mondo, che è un libro bellissimo che vi suggerisco di leggere. Il ruolo dell'operatore pubblico è talmente importante che possiamo anche dire che c'è una direzione dell'innovazione. L'innovazione tecnologica che oggi sta andando tantissimo verso l'automazione e quindi non solo non creando lavoro ma sostituendo il lavoro che c'è, può essere diretta e orientata. Questo per esempio sostiene Anthony Atkinson, che è stato maestro di una generazione di economisti, di studiosi delle diseguaglianze, tra cui Piketty. Avrete tanto sentito parlare del libro di Piketty sul capitale nel XXI secolo. È stato maestro anche mio, quindi gli sono molto grata. L'ultimo libro, che è un libro eccezionale, che si chiama l'hanno tradotto in italiano Diseguaglianza, che cosa si può fare, da Cortina. Tony dice l'innovazione, la prima cosa da fare è dirigere l'innovazione. L'innovazione non nasce da nulla, non nasce come Minerva dalla testa di Giove, nasce da indirizzi, da richieste, da progetti. E come è stato possibile che la DARPA americana, che è una struttura pubblica, un'agenzia pubblica, chiedesse ai produttori, dandogli premi rilevanti, fatemi la driverless car, la macchina senza guidatore, che ormai sta spopolando, diciamo, anche se rimane a livello, deve essere possibile che l'operatore pubblico chieda ai produttori, metta in palio se stesso, organizzi i centri di ricerca con cui, come fa il busone faccia un'innovazione orientata ai beni sociali, ai beni comuni, ai beni pubblici, che sono peraltro tutti consumi collettivi. Quindi è difficile, ma non è impossibile. E quindi tutto questo vuol dire non accettare la jobless society e riscoprire il valore della piena e buona occupazione, ritornare a Keynes e riscoprirlo non in termini idilliaci. Una citazione retorica in un discorso non manca, quindi ridiciamo piena e buona occupazione. Questo lo dico anche ai sindacati, che dovrebbero secondo me molto di più agitare questi problemi. Piena e buona occupazione, io sono assolutamente consapevole che ha un valore in questo momento intrusivo rispetto al funzionamento normale del capitalismo, che normalmente e spontaneamente crea disoccupazione, non crea lavoro. Ma proprio se vogliamo avere una forza anche rivoluzionaria di trasformazione, dobbiamo porci questo obiettivo. Tu ricordavi, a proposito di questo obiettivo, che Keynes parlò di socializzazione dell'investimento. Nell'ultimo libro della teoria generale, badate, sto parlando del Keynes, che in Italia è stato introdotto da Fanfani. Da Keynes, che generazioni di dirigenti comunisti hanno assolutamente ignorato, non ne sapevano manco l'esistenza. Così come non sapevano nemmeno l'esistenza di tutta la riflessione sullo Stato e sulle istituzioni che Keynes, i laburisti inglesi, la socialdemocrazia scandinava hanno fatto appunto sulle istituzioni. Perché, lasciatelo dire a me che vengo per l'appunto, io mi sono iscritta nel 75 al PC dopo aver militato in Potere Operaio e quindi li ho conosciuti bene. Nonostante fossero gente assolutamente moderata, spesso molto più moderati dei democristiani di sinistra, però la real pensée che ci avevano nella testa era che lo Stato borghese si abbatte e non si cambia, e quindi una sostanziale diffidenza verso lo Stato e comunque indifferenza. Non c'era bisogno di una teoria dello Stato e nemmeno di una prassi che lavorasse sullo Stato. Questo saldandosi con la diffidenza verso lo Stato che veniva dalla questione cattolica di una parte della rilevantissima della Democrazia Cristiana ha lasciato l'Italia molto in balia di se stessa, anche perché gli indirizzi dossettiani e per altro verso dei socialisti alla Lombardi, alla Giolitti sono stati marginalizzati. Ma il Keynes, che parla di socializzazione dell'investimento, parla esattamente di un ritorno alla forza delle istituzioni pubbliche. E badate, Keynes dice anche: quando il pieno utilizzo delle forze produttive, il capitale e il lavoro sostanzialmente è ripristinato, il mercato può tornare ad allocare efficientemente e quindi lo Stato si può ritirare in un certo senso. C'è un autore che io vi segnalo, a me molto caro, che si chiama Ayman Minsky, che talmente importante, lui era uno studioso della crisi degli anni 30, aveva scritto un libro che si chiama, pubblicato da Einaudi, pubblicato molti anni fa, che si chiama Può ripetersi? Punto interrogativo. E chi può ripetersi? Il soggetto era la crisi degli anni 30, quindi era talmente preoccupato che si continuava a interrogarsi. E nel 2008, quando è esplosa la crisi globale, l'Economist, quotidiano settimanale dell'establishment capitalistico mondiale, parlò di un Minsky moment. Quindi Minsky è importantissimo, e anche perché è uno studioso proprio dei problemi della finanza, ma è anche studioso molto più complesso, allievo di Keynes anche lui, e da ragazzo si incrociò con l'esperienza del New Deal. Minsky è morto nel 1996, quindi non tanto tempo fa. Si incrociò con l'esperienza del New Deal e ne era rimasto. Lui era americano di origini polacche e yiddish, e ne rimase talmente affascinato che non ne ha mai più potuto prescindere. E quindi Minsky propone, tra l'altro queste sue proposte sono state riproposte in un libro che io e Riccardo Bellofiore abbiamo curato e tradotto di inediti di Minsky, con il titolo Lavoro non assistenza. Questo torna al discorso dell'assistenza e anche sono tutti trasferimenti monetari. Minsky dice: la socializzazione dell'investimento intanto deve essere molto più persistente di quanto Keynes non pensasse, perché le crisi sono sempre purtroppo, in agguato. E poi essa deve essere estesa alla banca, e non per caso Obama ha creato la banca pubblica per le infrastrutture, e le infrastrutture americane sono in una necessità di grandissimo rilancio, e stanno facendo lavori immensi su questo, ideati da Obama, dallo staff di Obama. E dice Minsky, e la socializzazione va estesa all'occupazione, e quindi ci vuole l'employee, lo Stato come employer of last resort, come occupatore di ultima istanza. Questa idea di Minsky viene ripresa da Atkinson, che dice che lo Stato deve essere l'employer of last resort. Allora, a concludere, non affronto la parte di come si fa a fare con questo Stato, come facciamo, sono sicura che queste saranno, ma adesso non lo affronto, magari la riservo ad un momento successivo. Mi invece avvio a concludere sottolineando dunque che se lavoriamo in un quadro che tiene insieme lavoro, investimenti, nuovo modello di sviluppo, noi lavoriamo in un quadro che tiene insieme dimensione economica e dimensione sociale, che tiene insieme domanda interna e esportazioni, e sappiamo anche che il neomercato, che l'austerità deflattiva implica anche una condanna al neomercantilismo, a spingere tutti i sistemi verso soltanto le esportazioni, e quello del tedesco è un neomercantilismo nefasto per gli altri paesi dell'Europa. Invece ci vuole equilibrio tra domanda interna e esportazioni, così come ci vuole equilibrio tra domanda e offerta. Non contano solo i problemi di domanda, contano anche quelli di offerta, ma in un quadro diverso da quella della supply side economics, che dice abbassate le tasse, fate liberalizzazione e privatizzazione e la crescita verrà. E infine teniamo insieme consumi individuali, consumi collettivi, stili di vita, cambiamento degli stili di vita. Ecco, quindi per concludere proprio davvero, io penso che la cura del mondo può esercitarsi, immaginarsi, mettersi alla prova soltanto in una sfera pubblica allargata. E la democrazia del resto è sfera pubblica allargata, se è democrazia vera, se è democrazia sostanziale. In fondo anche noi oggi qui siamo una piccola agora che si vive, si interpreta come sfera pubblica che apprende da se stessa per rilanciare un apprendimento verso il futuro. L'umanesimo che noi vogliamo perseguire è l'umanesimo di cui parlava Simone Weil, la gioia dell'essere con l'altro. Simone Weil e Hannah Arendt, una grande filosofa ebrea. La gioia dell'essere con l'altro, nella quale l'altro è ferita, ma è anche incontro, è intersoggettività, intercomunicatività, esistenza di noi stessi, perché noi non esistiamo se non in questa accezione intercomunicativa. Grazie.